Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Siamo all'università. Chi è che non si diverte, fa scherzi e gioca all'università in America? Chi? Beh, in realtà Minter, lui avrebbe voluto fare tutto questo oppure no? No, in realtà no, perché si butta ovviamente nella sua musica psichedelica con i Pink Floyd, ma in realtà purtroppo il Vic 20 la fa da padrone, perché la sua malattia lo costringerà a casa e quindi è proprio qui che nasce la leggenda. Quindi seguite questa puntata di
gaming che ti rendono giovane!
La seconda è Strateca con la storia di Jeff Minter, ma prima iscrivetevi al gruppo Telegram di Atariteca e sostenete il podcast tramite la macchina del caffè sul sito www.ataritecapodcast.it e starete meglio qui nel cuoricino, contrariamente a quanto accaduto a Jeff Minter. Ed è proprio di cuoricino che andiamo a parlare in un certo senso, andiamo proprio a parlare del cuoricino di Jeff, perché se avrete la compiacenza di ascoltare questa puntata, scoprirete che la figura professionale del cardiologo ha invece avuto un peso enorme nel determinare la carriera del nostro paladino programmante preferito. Ma prima di partire con la storia universitaria del buon Jeff, lancio adesso un appello accorato a tutti gli ascoltatori amanti del giaguaro. Il gruppo Telegram di Atariteca langue, ci sono pochissimi esperti di Panther, Jaguar, Lynx, insomma tutta quella generazione di console che contraddistinsero la gestione Tramiel. Per questo Atariteca Podcast, nella sua incarnazione Telegram, ha bisogno di voi. Ha bisogno di esperti, ha bisogno di testimoni, non tanto di storici, che quelli ce ne sono già abbastanza in giro per il net e nei vari gruppi Telegram, quanto di testimoni. Venite, unitevi al gruppo Telegram di Atariteca, perché il buon Federico Gori dei Bitelloni non può essere l'unico a sostenere tutto questo enorme fardello da solo. Quindi a questo punto, good morning Strateca! Vi ricordo l'esistenza della Lega dei Videogiochi, 7 podcast contraddistinti da una matrice unica, cioè il videogioco, che condividono e collaborano per sfornare sempre nuovi contenuti da sottoporre al proprio pubblico. I 7 podcast possono essere trovati nella descrizione di questo podcast e raggiunti immediatamente con un click. Ve li ricordo, ve li rammento, giusto per rinfrescarvi la memoria. Sono Retro Gaming Lives, Intrappolati nel Retro Gaming, Game Revs, Quanti Giga la Panca, Facciamo Dos Chiacchiere e Arcade Story. E adesso a voi gli anni universitari di Jeff Minter. Puntata precedente abbiamo lasciato il nostro eroe sbalordito davanti a un Commodore PET e, così com'è, la vita sociale di Jeff Minter ruota completamente intorno al geekdom della sua scuola. Ogni mattina prende il primo autobus per il college o, se il tempo è bello, va in bicicletta, ascoltando musica con il suo Walkman nuovo di zecca. Una volta parcheggiata e chiusa la bici, traccia una linea retta per la sala computer e si stabilisce lì. Il suo nuovo hobby, come quello dei suoi amici gigs manettoni, è praticamente sconosciuto all'intero mondo esterno. Fanno giochi fondamentalmente l'uno per l'altro, per divertimento e per imparare. E non c'è alcuna intenzione di guadagnarci denaro più di quanto ci possa essere l'intenzione di guadagnare denaro andando a pescare lungo il canale una domenica pomeriggio. Quelli ovviamente erano giorni pre-zio Clive, Clive Sinclair ovviamente, e i computer costavano veramente cari. Un PET ti poteva alleggerire di un buon 600 sterline, eh? Troppo costoso per uno scolaretto senza entrate come lo era Jeff, e i suoi genitori certamente non erano abbastanza ricchi per comprargliene uno o abbastanza interessati per comprarselo per loro stessi. In effetti i genitori di Jeff Minter pensavano al suo appassionato interesse per i computer soltanto come a un'altra moda passeggera, come accadeva per la maggior parte dei ragazzi in fondo. Pensavano che Jeff avrebbe attraversato quell'intenso periodo di interesse solo per passare a qualcos'altro nei mesi successivi. A quel tempo Minter ha anche un lavoro part-time. Un paio di sere alla settimana fa le pulizie degli uffici e dei servizi igienici di una grande fabbrica di carrelli elevatori, giusto ai margini della città. Il lavoro post-universitario gli fornisce un piccolo reddito. Ed è proprio grazie ad esso che Jeff è determinato a comprarsi un qualche tipo di sistema di videogiochi. In quel periodo la Rolls Royce di questa categoria è senza dubbio Atari, con l'eminente e desiderato VCS. Una sera, dopo il college, Jeff è sul divano, senza fare niente, e guarda il notiziario. Quando apprende una notizia che lo fa immediatamente schizzare in piedi. Un uomo chiamato Clive Sinclair, una specie di scienziato a giudicare dal suo aspetto, ha progettato un computer davvero economico ed è andato in una scuola con alcune macchine prototipo per farle provare agli alunni. Il servizio al notiziario mostra gli alunni davanti a televisori a cui sono collegate delle piccole macchinine dall'aspetto strano. Sembrano un po' come delle calcolatrici schiacciate, ma non hanno display e neanche LED. Bah, di sicuro non sono PET, ma sono riconoscibili come computer, dato che sono dotate di un linguaggio basic. Stanno per essere immesse sul mercato all'incredibile prezzo di 100 sterline. Un prezzo che addirittura uno come lui potrebbe permettersi. Risparmiando ovviamente un po' e pulendo gli uffici in una fabbrica, ovviamente. L'idea è di avere una propria macchina da poter usare da solo e di non doversi più preoccupare che si presentasse uno studente a reclamare il turno, come era a scuola. In tutta la sua vita non si era sentito mai così eccitato. Andò avanti con le pulizie degli uffici della fabbrica mettendo da parte un po' di sterle ogni giorno e avvicinandosi così all'obiettivo. Un paio di mesi dopo la notizia in TV, la piccola macchina viene finalmente immessa sul mercato e sulle riviste di computer cominciano ad apparire pubblicità e articoli a riguardo. La macchina si chiama Sinclair ZX80 e è veramente una macchina ridotta allo stretto necessario, fatta di plastica sagomata sottovuoto che sembra stare insieme con lo sputo. Ha una piccola tastiera a membrana e ha soltanto un K di memoria. Ma potevi acquistare un'espansione di RAM per aumentarla a 4! Ma a Jeff questo non importa. La sola prospettiva di poter scrivere codice a casa sua, su una macchina di sua proprietà, in qualunque momento volesse farlo, beh, tutto questo è abbastanza per fargli perdonare tutti quei piccoli difetti che accompagnano lo Z80. E ne aveva un sacco, eh? Tempo, nel mondo reale, Jeff frequenta il college, fa il suo esame di maturità e in ultimo si iscrive all'università. Non brilla in alcuna materia. principalmente perché il grosso delle sue energie per l'apprendimento e lo studio l'ha dedicato ai computer della scuola. E finalmente ha abbastanza denaro per inoltrare il suo ordine alla Sinclair Research ed ottenere quindi uno ZX80 tutto suo. Alcune settimane dopo, una mattina, due colli postali arrivano a casa sua. La mamma glieli porta nella stanza insieme a una buona tazza di tè. Uno è la busta contenente i risultati della maturità e l'altro è il pacchetto della Sinclair Research contenente lo ZX80. Il contenuto di uno di questi due colli determina il percorso formativo dei suoi successivi 24 anni di vita. Il risultato dell'esame non è brillante, ma nemmeno catastrofico. Ha fatto bene letteratura inglese e anche fisica, ma ha preso appena sufficiente in matematica e meccanica. Non è abbastanza per farlo entrare all'università di Aberystwyth, come voleva lui, ma per via delle intricate stranezze del sistema di ammissione è sufficiente per dargli un posto nel corso di fisica della East Anglia. Jeff la prende come viene e si butta anima e corpo a scoprire l'uso del suo nuovo ZX80. Cerca il modo di rompere il ghiaccio con la nuova bestiolina scrivendo un po' di programmini semplici. Quello è all'incirca il modo in cui passa le vacanze estive quell'anno, giocando con lo ZX e sondandolo per capire come funzionasse. Presto però la sua estate gig volge al termine e giunge il momento di partire per andare all'università della East Anglia, a Norwich. I suoi genitori caricano la macchina con tutta la sua roba, lo ZX, una console per giocare, una Telgen Rotron, una vecchia e grossa TV e tanto altro. A metà strada la macchina si rompe e Jeff deve raggiungere l'università in treno con solo una piccola parte delle sue cose. Nel dormitorio dell'università trova la sua camera e si sistema un po' come viene. Come prima cosa si dirige al bar universitario e si sbronza. Approfitta anche di un concerto che c'è nella hall in quel momento. È un gruppo che si chiama i Fisher Z. Jeff non ricorderà nulla di quella sera, se non che fosse un gruppo molto rumoroso e che a un certo punto qualcuno sale sul palco travestito da canna gigante. Bah. Essendo uno studente, dispone di finanze molto risicate, ma decide comunque di togliersi uno sfizio che lo affligge da troppo tempo. Decide infatti che mangiare fagioli al forno per mesi sia un prezzo ragionevole per pagarsi una console Atari VCS. Così un giorno parte in bici e si compra questa benedetta VCS, con in combo una cartuccia di Space Invaders. 112 variazioni di gioco, scrive sul suo libro. Torna ai palazzi dell'università in modo un po' precario, dato che la scatola del VCS è grande e scomoda da portare sul manubrio della bici, ma da quel momento in poi trascorre molti pomeriggi in adorazione di fronte al VCS. Con questo acquisto poi la sua popolarità nel dormitorio aumenta e la sua stanza diventa meta e luogo solitamente delegato a sessioni di gioco collettive con Combat, Space Invaders e Basketball e molti altri. A metà del suo periodo universitario, lo zio Clive gli fa un altro regalo. Presenta lo ZX81. Che è già più economico e migliore dello Z80, Jeff ovviamente non ha abbastanza soldi per comprarselo. Non fu molto d'aiuto spendere tutte le sue misere risorse per il VCS, riconosce successivamente. Ma si fa comunque spedire la ROM dello ZX81 e la innesta sulla mainboard dello ZX80, in modo da ottenere, via, quasi uno ZX81. In pratica la sua vita sociale e ludica consegue risultati di rilievo, ma questi risultati non lo aiutano molto in termini di conseguimento della sua laurea in fisica. Divenne sempre meno competente in materia e alla fine fallisce il primo anno di esami. E nonostante le ripetizioni, gli viene imposta la canonica intervista d'uscita, che poi non era altro che un colloquio durante il quale si discuteva con insegnante e rettore le ragioni per cui era meglio andarsene. Proprio durante quell'intervista, Jeff Minter fa notare quanto sia effettivamente ferrato in informatica. E se solo avesse l'opportunità di frequentare il corso di informatica nel secondo anno, potrebbe probabilmente fare molto, ma molto bene. Gli dicono che con i suoi risultati la cosa è impossibile. Di punto in bianco, probabilmente tentando una mossa disperata, Jeff dice di stare pensando a iniziare la sua propria società software e gli viene detto che il mercato è decisamente troppo competitivo. Che la sua idea non avrebbe funzionato mai e che, invece di perdere tempo, doveva prendere le cose seriamente e trovare un posto in un politecnico per apprendere una vera professione l'anno successivo. Così finisce il periodo universitario di Jeff Minter, con tanta amarezza e una notte memorabile passata ascoltando i Pink Floyd in un concerto della tournée di The Wall che si svolgeva a Lord's Court. Alla fine torna a casa dai genitori, in disgrazia per aver fallito, ma con il suo VCS e con il suo Z80 pimpato e un'intera estate davanti a sé durante la quale poter fare il coglione. Bello. Il giorno in cui arriva a casa i genitori sono fuori e lui installa il VCS sul televisore di famiglia. Quando rientra, chiede a suo padre di provare Space Invaders su VCS. Lui all'inizio protesta, sostenendo di essere troppo vecchio per quelle assurdità, ma alla fine afferra il joystick del VCS e Jeff non riesce più a strapparglielo di mano per ore. Un giorno addirittura va a Londra per partecipare a uno dei nuovi ZX Microfairs, che poi non erano altro che incontri di appassionati e venditori coinvolti in quello che si stava dimostrando un hobby sempre più popolare, quello dei computer, la cui espansione andava di pari passo alle sempre più numerose persone che mettevano le mani su quelle piccole macchine targate Sinclair. E insomma, lui va a questa fair e girovaga che ti girovaga si guarda intorno. Compra una copia di Defender di Quicksilver per ZX81 e occhieggia i vari prezzi di hardware e software disponibili presso i fornitori. Prende di mira le espansioni di memoria 16K. Costano tanto e vanno ben al di là del suo budget. Tuttavia si ferma a chiacchierare con il ragazzo al banco dello stand e menziona il fatto di aver scritto un paio di giochi per ZX con memoria a 4K. Estrae dalle tasche la sua cassettina e gli dice: «Vedi se ti piace!» Caricano i giochi lì, su una macchina dello stand. Con gran stupore di Jeff, il ragazzo si interessa molto alle sue produzioni e chiede di provare a venderle proprio lì, alla fiera, subito. Per sigillare il nuovo rapporto di collaborazione, il ragazzo regala a Jeff un banco di memoria da 16K, con cui poter espandere il suo ZX81. Niente del genere gli era mai successo prima. È una grande felicità e sorpresa per lui. Così, una volta tornato a casa ed equipaggiato il suo ZX81, i suoi sforzi di programmazione raddoppiano, con in aggiunta la soddisfazione di pensare che adesso stava effettivamente lavorando, stava facendo qualcosa da cui poter ricavare soldi veri, coltivando anche la sua passione. Gli viene in mente di fare una versione di Centipede, un coin-op che tutti stavano giocando in quel momento. E appunto grazie a Centipede, frequentando un'altra ZX Microfair, Jeff vive il suo primo vero momento di fama geek. Due ragazzi in coda, davanti a lui, stanno parlando del loro gioco per ZX81 preferito e menzionano proprio Centipede. Ci sono in giro varie versioni di Centipede in quel momento e Jeff è lì dietro, ascolta. E allora interviene, dice: «Avete provato Centipede di DKtronics?» I ragazzi rispondono che, bah, stavano parlando proprio di quello. Quando Jeff dice loro di esserne il programmatore, i ragazzi esclamano: «Wow, quindi tu devi essere Jeff Minter!» È proprio quella prima piccola incursione nel business dei videogiochi emergenti che convince Minter di poter intraprendere una carriera in quell'ambito. Tuttavia però, prima vuole ottenere ancora il suo titolo di studio. Alla fine dell'estate, infatti, riesce a trovare un posto al Politecnico di Oxford. Yeah! È di nuovo un corso di fisica. Che palle! Ma con la consapevolezza che, se tutto fosse andato bene, si sarebbe potuto trasferire a informatica all'inizio del secondo anno. Frequenta il Politecnico mentre vive a casa con i genitori, il che comporta un pendolarismo piuttosto pesante. Ogni giorno in bicicletta fino alla stazione ferroviaria, quindi treno per Reading, poi un altro treno per Oxford, poi un altro tragitto in bicicletta attraverso la città e su per la ripida collina fino ad arrivare al Politecnico. Qualcosa però non va bene. Inizia a sentirsi insolitamente debole per la maggior parte del tempo e accusa frequenti attacchi di tachicardia. Il dottore non lo crede, i genitori neanche. Tutti pensano che il problema sia tutto nella sua mente. Così un giorno, stufo di sentirsi male tutto il tempo e stufo di sentirsi dire che era tutta sua immaginazione, decide che se proprio la cosa era tutta nel suo cervello, si sarebbe autoconvinto di stare maledettamente bene e se lo sarebbe ripetuto mentalmente durante il viaggio verso il Politecnico. Così inforca la bici e pedala il più velocemente possibile per arrivare alla stazione, ignorando la sensazione di disagio e di nausea che provava. Prende i treni, le coincidenze, corre attraverso la città e risale la collina fino al Politecnico. Parcheggia la bici e raggiunge i suoi amici nell'atrio. Jeff ricorda, parole sue, c'è un momento ben preciso in cui ti rendi conto che qualcosa sta andando seriamente storto. E curiosamente non è accompagnato da nessun genere di panico, solo la piena consapevolezza che devi subito iniziare a fare qualcosa per aiutare te stesso. Mentre sedevo lì con i miei amici, il mondo sembrava recedere in un lungo tunnel e tutto ciò che ho potuto vedere era un puntino luminoso nel mezzo. Jeff prova un gran dolore al petto e dopo circa un minuto, sebbene riuscisse a vedere di nuovo, si sente terribilmente debole e male. Non gli rimane altro che congedarsi con cortesia da tutti e trascinarsi fino alla stazione usando la bici come stampella. Arrivato laggiù, usa un telefono pubblico per chiamare casa e chiede ai suoi di venirlo a prendere perché di certo non è in grado di tornare con le sue gambe. Suo padre riporta indietro lui e la bicicletta e finalmente lo porta da un cardiologo. Che alla fine, sorpresa sorpresa, scopre che no, non era tutto nella sua testa, era veramente malato. Quella fu la fine orribile e terrificante del suo secondo percorso educativo al Politecnico di Oxford. Ma quello sfortunato incidente lasciò la strada libera per iniziare qualcos'altro. Negli ultimi 20 minuti abbiamo parlato della laurea mancata di Jeff Minter e di come gli siano andate tutte storte per conseguirla. Del primo home computer che si comprò, guadagnandosi i soldi necessari pulendo i cessi di una fabbrica, e di quanto sia utile la figura professionale del cardiologo se ti chiami, appunto, Jeff Minter. Estrateca, il podcast derivato che ogni estate si sforza di durare lo spropositato lasso di tempo di 20 minuti, finisce per oggi qui. L'appuntamento è per la terza parte della storia di Jeff, nel giorno del poi all'ora del mai e nello stesso imprescindibile podcast che è Atariteca. L'omone vi ringrazia e vi saluta con la solita stima personale. Alla prossima! Estrateca è un podcast di Simone Guidi, scritto e interpretato da Simone Guidi.